Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
I'm Allora, benvenuti a tutti alla nuova puntata di Adesso in Onda da Arnaldo Casali. Oggi stiamo registrando la puntata al Cenacolo San Marco nel pieno della settima edizione del Festival Popoli e Religioni, perché oggi abbiamo due ospiti molto importanti con cui parleremo di quello che sta accadendo nella cosiddetta primavera araba. Abbiamo con noi anche Don Enzo Greco, il direttore dell'Ufficio di Comunismo e Dialogo della Diocesi. Ciao Don Enzo.
Buonasera e benvenuti anche i nostri ospiti, Saba e Mohamed, che adesso presenteremo e si presenteranno.
Allora, Saba Ali e Mohamed Fazlovie. Saba è egiziana e Mohamed è bosniaco. E, appunto, sono due giovani islamici che studiano, però giusto adesso ce lo racconteranno, che stanno anche studiando il cristianesimo, la teologia cristiana, e in particolare poi Saba è anche una testimone di quello che sta succedendo, quello che è successo e quello che sta succedendo in Egitto, appunto da dove è partita poi tutto il movimento che appunto è stato ribattezzato Primavera Araba, che è uno dei proprio dei temi anche della settima edizione del Festival Popoli e Religioni, che si è svolto dal 19 al 27 novembre. Allora, cominciamo a presentarvi. Iniziamo da Saba per la cavalleria. Allora, Saba, raccontaci un po' appunto di te. Tu appunto sei del Cairo proprio, quindi hai anche vissuto l'inizio della rivoluzione.
Prima mi presento. Io sono Saba, ho studiato l'italiano in Egitto per 5 anni, diciamo. Sono venuta qui tramite una borsa di studio di Nostra Aetate Fondazione, che vengo da un paese che soprattutto siamo musulmani, i cristiani sono una minoranza, ma qui è tutta un'altra cosa, che noi siamo la minoranza. Possiamo dire che vedo la situazione dall'altra parte, che un giorno sono andata alla moschea per pregare e dovevano controllare la mia borsa, che era una cosa molto assurda. Così ho capito come potrebbero sentire i cristiani in Egitto quando, ad esempio, vogliono costruire una chiesa ma devono prendere permesso, mentre i musulmani, se vogliono costruire una moschea, lo fanno volentieri. E poi c'è sempre la tensione in Egitto tra, non diciamo tutti, che sì, che viviamo sempre in coerenza, ma sotto sotto c'è questa tensione nascosta. Ma la cosa più bella è che durante la rivoluzione non si poteva vedere più né musulmano, né cristiano, né laico, né ateo, diciamo. Eravamo tutti egiziani, punto basta. E mentre dovevamo fare la preghiera in piazza Tahrir, i cristiani ci circondavano per proteggerci. Mentre quando loro dovevano fare la messa la domenica, noi li dovevamo proteggere.
Quindi la rivoluzione ha anche unito le diverse religioni nel nome della libertà, nel nome della democrazia?
Sì, prima della libertà il popolo egiziano cercava il pane, quindi il minimo, perché non si può essere libero se ha bisogno di mangiare, di essere curato quando si ammala, non è giusto. Quindi prima di tutto il pane, poi la libertà è alla fine, non alla fine ma a pari passi, diciamo, è la giustizia. La rivoluzione è iniziata non al 25 gennaio, ma molto prima, perché risale alla storia di un giovane egiziano dall'Alessandria che ha scoperto la corruzione di qualche poliziotto, i suoi amici, e voleva far capire a tutti come stanno le cose, ma loro l'hanno ucciso, ma pure l'hanno accusato di possedere la droga. I suoi amici, è cominciato così, dai suoi amici, e la gente onesta che volevano appoggiare il bene. È nascita una rete sull'internet, una pagina su Facebook per far capire a tutti la verità di questo giovane. E da questo punto piano piano si è cresciuta, e un anno dopo diciamo che hanno deciso di non è più il problema di quel giovane, non è più soggettiva, ma si tratta di tutto il popolo, tutto il paese. Non è un caso di corruzione, perché la corruzione c'era dappertutto, c'è ancora.
Ecco, prima di continuare poi a parlare anche di quello che sta accadendo in Egitto, voglio sapere anche appunto il tuo rapporto, come sei finita qui e cosa stai facendo, anche appunto la tua partecipazione al festival, come l'hai vissuta?
Allora, io sono venuta un mese fa, diciamo, un mese, due settimane, per studiare il cristianesimo.
La scelta di studiare il cristianesimo, come è venuta?
Dopo quello che ho visto nella rivoluzione, era molto importante sapere quell'altro di cui si ha paura, senza sapere chi è. E parallelamente si dovrebbe sapere se stesso. E quindi sono venuta qua e studio pure l'Islam, ma ho, diciamo che faccio letture guidate per l'Islam. Nello stesso tempo studio il cristianesimo per capire non solo cristiani, ma la struttura che forma il mio paese.
Questo mi sembra molto interessante. Introduco anche Mohamed Fazlovi, che invece appunto, diciamo, ho detto male il cognome, mi correggerai, che vieni dalla Bosnia, quindi un contesto molto diverso da un punto di vista geografico. Passiamo dal Nord Africa all'Est Europa, ai paesi balcani, che anche loro hanno avuto una storia molto travagliata. E anche il tuo rapporto appunto con... tu sei anche imam, giusto?
Sì, appunto quello che proprio dicevi... Provengo da un paese che ha vissuto anni pesanti negli anni 90, quindi ci troviamo nel 16° anno da quando la guerra in Bosnia è stata terminata, e tutto il processo nel mio paese è in corso in termini della riconciliazione ai diversi livelli, dei individui ma dei popoli, come il titolo di questo incontro Popoli e Religioni è proprio quello che ha segnato la storia del mio paese di Bosnia e Erzegovina da secoli. Quindi come lei diceva, io sono imam, ho fatto la teologia islamica a Sarajevo, e io parlerei piuttosto dal punto di vista del mio interesse dello studio teologico che io ho fatto e della convivenza e del dialogo quale ho vissuto prima di venire a Roma. Quindi come si sa già, ho studiato a un posto, al Sarajevo, capitale di Bosnia, quale si qualche volta chiama Secondo Gerusalemme, quindi in cerchio di 1 chilometro si trova la grande moschea di Sarajevo, la cattedrale, la chiesa ortodossa e la sinagoga, quindi... è questo che è molto importante, che noi bosniaci e tutti gli altri popoli e religioni, serbi, croati, ortodossi, ebrei, cattolici, vivevamo già il dialogo che per un certo periodo durante la guerra è stato proprio rovinato e finito, ma... I miei anni durante lo studio, ma io prima, per quanto riguarda del dialogo e del conoscere dell'altro, è stato piuttosto a livello teorico e astratto, quindi io studiavo del cristianesimo, delle altre religioni, ma la propria convivenza è quello che noi chiamiamo dialogo a livello personale, quello non ho vissuto veramente. Il mio passaggio, quello, comincia quando, quando mi trasferisco in Austria, a Vienna, dove sono stato durante la guerra, e quindi questo primo incontro con altro, e la mia scuola è così, così. Quindi adesso sto a Roma, quindi un ambito particolare. Dopo il mio studio, quello che ho finito a Sarajevo, ho lavorato come insegnante di religione nella scuola primaria pubblica per 2 anni, e poi sono stato invitato di venire a Roma di studiare il cristianesimo, quello che era il mio desiderio dall'inizio. Quindi c'è questo mio interesse triplice, io direi, mio personale, per quanto riguarda la mia formazione, e il mio ambito della Bosnia, della diversità, multietnicità, multiconfessionalità, mi pare che si dice così in italiano, e il terzo, che la mia sacra scrittura proprio mi indirizza e mi chiama di mettermi personalmente in dialogo con un altro. Quindi questi sono i miei motivi del venire, del stare qua a Roma. E quello che io vorrei sottolineare sempre, lo dico, che io sono parte del progetto cosiddetto Twinning Project, del progetto dei gemelli. La mia cara amica Maria, cattolica da Bosnia, siamo invitati qua dalla Pontificia Università Gregoriana a Roma di studiare le proprie religioni. L'idea è quella che lei studia l'Islam, io faccio il cristianesimo, il master in cristianesimo, e poi dopo il nostro studio torniamo in Bosnia e ci mettiamo in lavoro per rafforzare il dialogo nel mio paese. Quindi questo è in breve quello che riguarda del mio studio, ma voglio pure esprimere la mia felicità che mi trovo in un ambito particolarmente interessante, quello che mia amica Saba diceva prima. Ci troviamo a un collegio che si chiama Lay Center, oppure se volete in italiano centro laico, dove si trovano diverse, è proprio una diversità, una ricchezza delle religioni e dei popoli. Quindi questa idea di vivere la propria religione ogni giorno, quindi sì, proprio così, è quello che pure voglio sottolineare, il nucleo del nostro vivere, stare al Lay Center, è la preghiera. Quindi è a questo punto che voglio condividere con voi una immagine con quale mi sveglio, mi alzo alla mattina, con quale mi addormento. Quindi, come si sa, nelle religioni si fa la preghiera della mattina. Io personalmente mi alzo molto molto presto, E quando faccio la mia preghiera, siccome viviamo in una parte del monastero dei passionisti, dell'ordine dei passionisti, mentre sto facendo la mia preghiera, posso sentire la preghiera dei cristiani, quindi i salmi che si cantano dall'altra parte del monastero. È proprio questo che mi fa un gran piacere, e sono felice per questa per questo fatto.
E io su questo avrei una domanda per te, perché appunto siamo reduci dal 25esimo anniversario dell'incontro interreligioso voluto da Papa Giovanni Paolo II ad Assisi e ripetuto in qualche modo da Benedetto XVI con tutti i rappresentanti del mondo. In entrambi gli incontri si era rimarcato molto, soprattutto nel secondo, del fatto che non bisogna pregare insieme, cioè si sta insieme per la pace ma non si può pregare insieme. Volevo sapere appunto, secondo te e secondo l'Islam, se un cristiano e un musulmano possono pregare insieme.
Mi fa un gran piacere che lei ha fatto questa domanda. Io vorrei dire qualche cosa sulla continuazione del dialogo, quello che è cominciato a questo livello, al livello degli incontri come tali, come degli incontri ad Assisi, che sono cominciati negli anni 80, prima il Papa Giovanni Paolo II aveva un'opportunità di parlare davanti 5.000 persone in Marocco, quindi, e dopo due anni abbiamo il primo incontro ad Assisi con dei capi religiosi delle diverse comunità. E poi voglio esprimere la mia felicità di aver potuto partecipare all'incontro ad Assisi personalmente, con mio collegio, con i miei compagni del collegio. È stata una esperienza particolare. E quello che mi è rimasto molto rimasto in mente è lo spirito dell'incontro ad Assisi, e Francesco e l'ordine dei francescani hanno avuto un grande ruolo nel mio paese, quindi dai tempi del ottomano, turco se volete, abbiamo la venuta dell'Islam, e poi il Mehmed Fatih II, lui convoca un incontro a un posto in Bosnia e vengono i capi dei francescani, e lui che che fa il molto conosciuto contratto che si chiama Ahdnama, dove si garantiscono le libertà religiose ai cristiani e agli ordini dei francescani. Quindi questo contratto che si adesso custodisce a Fojnica, a una città in Bosnia. E poi c'è questa linea e il gran ruolo dei francescani che avevano durante la storia del mio paese di Bosnia Herzegovina. Quello che mi ha colpito molto all'incontro, che sono le immagini. Lei mi ha chiesto di dire qualche parola sulla preghiera, e appunto che dovevo fare la preghiera durante il giorno, durante l'incontro, e mi sono chiesto qual è il posto più adatto di fare la preghiera. Mi sono rivolto alla mia direttoressa e gliela ho chiesto, ma c'è la possibilità di andare a una chiesa di fare la preghiera? Ma lei ha detto era felice, e certo. E dopo sono andato, ho fatto l'abluzione, sono andato alla chiesa, ho fatto la preghiera, e i miei compagni del mio collegio mi seguivano durante la mia preghiera. Quindi quando stiamo parlando della preghiera, dal punto di vista dell'Islam, abbiamo quello che si chiama, che il tutto il mondo, se si prende in termini della creazione di Dio, e il tutto il mondo è creato per l'uomo, per fare la preghiera. Secondo io, mi a questo punto cito il detto, la tradizione del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, che ha detto tutta la terra mi è la coperta dove faccio la mia preghiera. Quindi le chiese, le moschee sono i propri posti dove si possono fare queste esperienze e pratiche religiose. Quindi dal punto di vista dell'Islam, la preghiera fa parte, è un'esigenza quando si parla del dialogo interreligioso. Quindi non c'è nessun ostacolo di farla insieme.
A proposito di questo, io volevo aggiungere che il problema è nato proprio nel primo incontro voluto da Giovanni Paolo II nell'86, perché lì si dava l'idea che ci fosse, che tutti potessero pregare quasi un unico Dio, ma questo non era nelle intenzioni di Giovanni Paolo II, che poi ha dovuto chiarire anche questo alla Curia Romana e ufficialmente. Si è parlato semmai di una preghiera simultanea, anche perché non erano presenti, come 25 anni fa, anche l'ultimo 27 ottobre, non soltanto c'erano musulmani o ebrei con i quali condividiamo la fede nell'unico Dio, ma c'erano anche rappresentanti di altre religioni e credenze, di altre fedi naturalmente. Quindi il problema era: ma come si può pregare l'unico Dio, ma quale Dio poi ognuno può invocare? Allora si è parlato di fare una preghiera simultanea,
però
insieme per pregare, era questo. Poi
se parliamo però di cattolici, cristiani e ovviamente cristiani di altre religioni, i musulmani ed ebrei, che invece, come tu hai detto, però hanno un unico Dio, si può pregare insieme a prescindere dalla propria religione?
Io penso che questa preoccupazione era più una preoccupazione dei teologi o di coloro che erano addetti alla organizzazione di quell'evento.
Questa è una domanda teologica che ti faccio.
Secondo te
è un come quello che diciamo Ahmed, è molto bello.
Che ebrei, cristiani e musulmani possano pregare l'unico Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Io penso che almeno in questo, anche nella nostra etate, che nel Concilio viene sottolineato il fatto che noi condividiamo con gli ebrei, ma anche con l'Islam, questo unico Dio. Quindi era più un problema che è nato, ripeto, negli ambiti...
Perché un'altra cosa che volevo sottolineare, tra l'altro c'entra anche l'Egitto in questo, perché Muhammad citava Francesco, e Francesco appunto a un certo punto nella sua vita è andato in Egitto, ha incontrato il sultano, è stato il primo cristiano a rapportarsi con l'Islam e in particolare proprio con l'Islam egiziano in modo pacifico, anzi addirittura è tornato con dei regali, e la cosa più sconvolgente, che poi non tutti sanno, è che lui non è tornato solo con i regali del sultano, il coltello, la cosa, la coppa, ma è tornato con una preghiera che è i 99 nomi di Allah, che Francesco ha tradotto in italiano.
Possiamo leggere
e l'ha trasformata.
Perché Muhammad,
ce l'abbiamo.
Perché Muhammad, facendo visita a una nostra chiesa di Terni, ha trovato questa preghiera.
È appunto che voglio esprimere la mia gratitudine a Enzo che mi ha portato alla chiesa a Terni, dove ho conosciuto il prete della chiesa, e poi a un certo punto mi ha chiesto di una parola, ha menzionato una parola: ma conosci la persona, conosci chi è il Khalil? E mi sono a un certo punto mi è colpito questa domanda, ma l'unica risposta quale avevo nella mente era l'Abramo, siccome nella tradizione islamica Abramo è quello che è chiamato l'amico di Dio, quindi la sua obbedienza a Dio, unico Dio, quello che poi noi chiamiamo le religioni abramitiche, e lui è proprio il punto del riferimento delle religioni. E poi dopo un breve discorso Enzo mi ha mostrato un foglio che mi ha detto proprio: ma qui stanno i 99 nomi del Dio, di Allah, della religione islamica. Ma mi sono chiesto, l'ho chiesto, ma dove, di chi è questo? E lui mi ha detto, risposto che è la traduzione, è la preghiera di Francesco di Assisi, è appunto quello che lei diceva. Forse sarebbe bello che se reciti questa preghiera subito adesso, perché trovo proprio che sia la situazione adatta.
Sì, sarebbe interessante che se trovi corrispondenza in arabo tu possa aggiungere all'italiano l'arabo, l'eco arabo delle 99 preghiere.
Proprio quello che è una ottima idea, ma in arabo. Lei non mi chiede la traduzione dell'arabo simultaneamente in italiano,
no.
Ma sì, c'è proprio un versetto nel Corano,
sì,
più conosciuto, dove si menzionano i nomi di Dio, quindi il nome di Dio, del misericordioso, il compassionevole, dove si dice: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Quindi nel questo versetto è proprio quello che si esprime nella preghiera di Francesco di Assisi, che dice: lodi di Dio Altissimo, benedetto sia Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. E dopo abbiamo questa preghiera che dice: tu sei santo, Signore, il Dio unico che fai cose stupende. Tu sei forte, tu sei grande, tu sei altissimo, tu sei il Re onnipotente, tu sei il Padre santo, Re del cielo e della terra. Tu sei, e quindi abbiamo, io devo adesso fare una parentesi, abbiamo il parte della preghiera che si riferisce particolarmente al cristianesimo, quindi tu sei il Trino, è uno, Signore, il Dio degli dei, tu sei il bene, tutto il bene, il sommo bene, Signore, il Dio vivo e vero, tu sei amore, carità, tu sei sapienza, tu sei umiltà, tu sei pazienza, tu sei bellezza, tu sei sicurezza, tu sei la pace, tu sei gaudio e letizia, tu sei la nostra speranza, tu sei giustizia, tu sei temperanza, tu sei ogni nostra ricchezza, tu sei bellezza, tu sei mitezza. Tu sei il protettore, tu sei il custode, il difensore nostro, tu sei fortezza, tu sei rifugio, tu sei la nostra speranza, tu sei la nostra fede, tu sei la nostra carità, tu sei tutta la nostra dolcezza, tu sei la nostra vita eterna, grande e ammirabile Signore, Dio onnipotente, misericordioso, Ar-Rahman, Salvatore.
Tu sei forte, tu sei grande, tu sei altissimo. Tu sei onnipotente, tu sei il bene, il sommo bene, ogni bene. Tu sei amore e carità, tu sei sapienza, tu sei umiltà. Tu sei pazienza, tu sei bellezza, tu sei sicurezza, tu sei quiete. Tu sei gaudio e letizia, tu sei la nostra speranza, tu sei giustizia e temperanza. Tu sei tutto, ricchezza nostra a sufficienza. Tu sei bellezza, tu sei mansuetudine, tu sei protettore, tu sei custode e difensore. Tu sei fortezza, tu sei rifugio, tu sei la nostra speranza, tu sei la nostra fede, tu sei la nostra carità, tu sei tutta la nostra dolcezza. Tu sei la nostra vita eterna.
Ar-Rahman,
il misericordioso.
Ar-Rahim,
il compassionevole.
Al-Malik,
il re.
Al-Quddus,
santo.
As-Salam,
la pace.
Al-Mu'min,
il fedele.
Al-Mu'min,
il custode.
Al-Aziz,
il potente.
Al-Jabbar,
potente.
Al-Mutakabbir,
fiero.
Al-Khaliq,
il creatore.
Al-Bari,
il plasmatore.
Al-Musabbir,
colui che modella.
Al-Ghaffar,
colui che perdona.
Al-Qahhar,
il dominatore.
Al-Wahhab,
il munifico.
Al-Razzaq,
colui che provvede.
Al-Fattah,
colui che apre.
Al-Halim,
il sapiente.
Al-Kabir,
colui che contrae.
Al-Bazid,
colui che espande.
Al-Kafid,
colui che diminuisce.
Al-Rafi,
colui che eleva.
Al-Mu'in,
colui che dà la potenza.
Al-Mudil,
colui che umilia.
As-Sami,
colui che tutto ascolta.
Al-Bazir,
colui che tutto osserva.
Al-Hakam,
il giudice.
Al-Hadil,
il giusto.
Al-Latif,
il sottile, l'amabile.
Al-Kabir,
il ben informato.
Al-Halim,
il paziente.
Al-Halim,
l'immenso, il sublime.
Al-Hafur,
colui che perdona.
Al-Shakur,
il riconoscente.
Al-Halim,
l'altissimo.
Al-Kabir,
il grande.
Al-Hafid,
il custode.
Al-Mukit,
colui che vigila.
Al-Hashid,
colui che chiede il
custo. Al-Jalil,
il maestoso.
Al-Karim,
il generoso.
Al-Rakib,
colui che veglia.
Al-Mujib,
colui che risponde.
Al-Wazir,
il largo nel dare.
Al-Hakim,
il saggio.
Al-Badud,
l'amorevole.
Al-Majid,
il glorioso.
Al-Bahit,
colui che resuscita.
Al-Shahid,
il testimone.
Al-Haq,
il vero, la verità.
Al-Bakir,
il garante.
Al-Bakir,
il forte.
Al-Matin,
l'irremovibile.
Al-Wali,
il patrono.
Al-Abid,
il degno di lode.
Al-Mushi,
colui che tiene il conto.
Al-Mufti,
colui che palesa.
Al-Mu'id,
colui al quale tutto ritorna. Colui che dà la vita.
Al-Mumis,
colui che dà la morte.
Al-Ahi,
il vivente.
Al-Wakim,
colui che sussiste da se stesso.
Al-Wahid,
colui che trova tutto ciò che vuole.
Al-Majid,
il glorioso.
Al-Wahid,
l'uno.
Al-Hashar,
l'unico.
As-Sama,
l'assoluto, l'eterno, l'impenetrabile.
Al-Kadir,
il potente.
Al-Mukadir,
l'onnipotente.
Al-Mukadir,
colui che fa avanzare.
Al-Muhakim,
colui che fa ritardare.
Al-Abad,
il primo.
Al-Hakim,
l'ultimo.
Al-Dahim,
il manifesto.
Al-Badim,
il nascosto.
Al-Wali,
l'alleato, il protettore.
Al-Abad,
il caritatevole.
Al-Mukadir,
il vendicatore.
Malik,
il padrone.
Al-Rahim,
il dolcissimo. Colui che è cosciente di essere l'altissimo.
Al-Dava,
colui che accoglie il pentimento.
Al-Afa,
colui che cancella le conseguenze dei peccati.
Tu già vai, Ikram.
colui che è colmo di maestà, colui che giudica, colui che riunisce, colui che abbonda in ogni cosa, colui che procura l'abbondanza, colui che impedisce, colui che nuoce, colui che procura guadagni, colui che guida, colui che crea perfettamente, colui che è l'erede di tutto, colui che guida sulla retta via, la luce, il paziente,